cammino della contemplazione dei salmi con il terzo libro dei salmi dal 73 all'89, e questa sera il professor Marco Chiorelio ci farà anche un regalo, perché a gentile richiesta del pubblico sentiremo anche la preghiera e la proclamazione di un salmo in ebraico, in modo tale da sentire la lingua di Dio, perché voi sapete è la lingua di Dio, sentirla anche nelle sue cadenze, nei suoi ritmi e nelle sue rime. Diamo subito la parola a Marco.
Speriamo che funzioni. Sì. Buonasera a tutti, ecco, iniziamo proprio con questa preghiera. Io mi ricordo l'emozione di un gruppo, siamo stati a Maalula in Siria, e abbiamo sentito pregare il Padre Nostro in aramaico, che è la lingua che Gesù parlava normalmente. Ecco, ricordiamo però che la liturgia era in ebraico ai tempi di Gesù, quindi i salmi che sentiremo questa sera, che vi farò sentire, il salmo numero 1 in ebraico, lo preghiamo nella lingua in cui Gesù l'ha pregato, eh? Quindi lo facciamo proprio come preghiera e chiediamo che sia Lui a pregare con noi e in noi. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך התאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יחגה יומם בלילה והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פירעו ייתן ביתו ועליך לא יבור וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוץ, אשר תדפנו רוח. על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת צדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תובד. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie, gentilissima. Bene, abbiamo sentito appunto questo salmo, avete sentito la musicalità anche di questa bella lingua ebraica. E ci ha ricordato appunto il Salmo delle due vie, no? L'inizio, che come abbiamo commentato l'altra volta, vi ricordate due settimane fa, dava un po' il là a tutto il Salterio, no? Abbiamo fatto questa ampia introduzione dicendo come nel Salmo 1 abbiamo veramente i temi che risuoneranno poi in tutto il Salterio. Ma con l'inizio di questo terzo libro dei Salmi il registro cambia sensibilmente, eh? Avete sentito la volta scorsa anche i salmi di Davide conclusi, il salmo di Cora. Dopo l'affermazione quindi del Salmo 72, al versetto 20, sono finite le preghiere di Davide, figlio di Esse, col Salmo 73 comincia quindi una serie di salmi ben distinti in due parti. Abbiamo la prima parte, che è il Salmo 73 e 83, che è stata oggetto di studio, c'è stata una tesi di laurea approfondita, il professor Nasuti, e che è probabilmente facilmente individuabile come una collezione a sé stante, una collezione che aveva una sua vita particolare, inserita nel Salterio con la stesura finale del Libro dei Salmi. E sono i salmi che portano questa soprascritta di Asaf. Non so se qualcosa è già stato accennato, ma comunque ripetita Juvent, è il Salmo 50, era l'unico nel secondo libro del Salterio che apparteneva a questa serie, ma tutti gli altri sono da adesso in avanti, no? 73, 83. Questo Asaf probabilmente era il capostipite di un gruppo di Leviti, probabilmente originari di Efraim, e quindi del nord, inseriti nel culto del Tempio durante il regno del re Ezechia. Sapete che c'è la distruzione di Samaria, quindi molti del regno del nord vengono a Gerusalemme e quindi vengono inglobati. Diventano cantori, secondo il libro delle cronache, primo libro, capitolo 6, versetto 24. Questi salmi hanno un vocabolario tipico, con le tipiche ricorrenze di termini come Gerusalemme, Giuda, Davide, l'arca. E il mondo levitico inoltre rimanda necessariamente al terzo libro del Pentateuco, il libro proprio che si chiama Levitico, con la sua teologia molto precisa, la fonte sacerdotale che è stata spiegata varie volte, tendente sempre a separare ciò che è sacro da ciò che è profano, distinguere per sottolineare la santità di Dio, l'opera creatrice di Dio che separando crea la possibilità di una vita. La seconda serie di salmi che vedremo invece dall'84 all'89 appartiene al genere dei figli di Cora o Core in italiano, avete sentito qualche cosa veramente la volta scorsa, la seconda parte della collezione che abbiamo già visto, che erano i salmi 42-49. Ancora ricordo semplicemente velocemente che lo troviamo al capitolo 16 dei Numeri, che capeggia una rivolta contro Mosè e Aronne, per cui viene duramente castigato, ma più tardi i suoi discendenti, che si colloca nel territorio a sud verso Hebron, quindi 40 km sotto Gerusalemme, formano un gruppo di cantori, ovviamente sempre della tribù di Levi, custodi della soglia della tenda, secondo Prima Cronache 9, e al tempo di Davide sono addetti al culto del Tempio, per diventare poi dei cantori, secondo Libro delle Cronache al capitolo 20. Questo insieme di salmi rimanda a una crisi profonda, che è quella che è scaturita al tempo dell'esilio di Babilonia, la fine inesorabile della promessa di Dio a Davide e alla sua dinastia. Bisogna avere un po' presente il secondo libro di Samuele, capitolo 7, un testo fondamentale che richiamiamo tante volte, no? La promessa, vi ricordate, Davide, costruirò la casa, dice no, Dio dice a Davide, sarò io a costruirti un casato, non una casa, un casato. Quindi c'è la promessa di essere sempre con la dinastia di Davide. Allora, il riferimento al libro del Levitico, abbiamo detto, è anche un riferimento, diceva Carlo nell'introduzione, alle varie fasi del giorno, no? Qui richiamiamo un mezzogiorno, quindi assolato, bruciante, un'aridità che nel clima medio orientale ricorda un po' questo anelito struggente dei Leviti per la casa del Signore, e nella rilettura sia giudaica ma poi anche cristiana posteriore, questa situazione spirituale e la mancanza di un luogo di culto centrale per tutto il popolo viene sperimentata come un'assenza di Dio, o peggio anche come un abbandono di Dio, e questo ha dato inizio a una rilettura sapienziale e spirituale molto significativa, aperta ad ogni credente proprio nel suo singolo vissuto quotidiano. Quindi noi partiamo dall'espressione un po' chiave, che è al Salmo 77, versetto 11. Questo mi strugge, o alcuni autori traducono, questo mi ferisce, è mutata la destra dell'Altissimo. Quindi c'è, il salmista intravede un cambiamento nella destra, cioè la potenza, no? La forza dell'Altissimo. Non è più con me, non mi assiste più. Il credente singolo si fa voce di tutto il popolo credente, pregando, implorando, invitando Dio a tornare a ridarci la vita, Salmo 85, versetto 7. Oppure tendere l'orecchio e rispondere, una cosa che risuona spesso, vediamo Salmo 86 e 88. Questa collezione si chiuderebbe con un buio totale, Salmo 88, uno dei salmi più tenebrosi, più cupi, quasi senza speranza di tutto il Salterio, se non che è stato aggiunto il Salmo 89 con questa indicazione maschile, che vuol dire sapienziale oppure preghiera, e l'indicazione della persona da cui proverrebbe, a cui si attribuisce la paternità di questa composizione poetica, Etan Ezraitita, non ben meglio identificato, probabilmente un altro levita, no? Vedremo un po' meglio qualcosa. Poi c'è la consueta dossologia finale, questo doppio Amen, che dopo il Salmo 89 chiude questo terzo libro del Salterio e prepara poi le risposte, il progresso, il cammino spirituale che prosegue con il quarto libro del Salterio. Prima di addentrarci con questi simboli, due collezioni e singoli salmi, vi sottopongo una microstruttura che può avere un suo senso. Un autore propone unirci insieme un po' il secondo e il terzo libro dei salmi in una sequenza che forse non è casuale. Avremmo quindi i salmi di core alla base, questa struttura è sempre concentrica, salmi 42 e 49 che corrisponderebbero ai salmi 84 e 89, sempre di core. Poi avremo un altro livello, il salmo di Asaf, il 50, e i salmi di Asaf 73-83, che evidenzierebbero al centro questa mini collezione di Davidica che abbiamo sentito dal 51 al 72. Quindi questa prima e seconda parte dei salmi di core di Asaf avrebbero questo scopo di lasciare al centro questa collezione di Davide, tenendo presente però che i salmi dal 42 all'82 sono il cosiddetto salterio eloista, quindi con quello che ha spiegato, il nome di Dio non è più il tetragramma, noi traduciamo come Adonai, ma è Elohim, e insieme ad altri indizi appunto rimanda a quello che dicevamo, una teologia del Re del Nord, è più simile alla teologia deuteronomistica, chiamata fonte di TR, oppure i libri del profeta Geremia, i libri del profeta Osea. I salmi di Asaf, ecco, il libro delle cronache ci dà alcune preziose informazioni sull'autore di questa collezione di salmi, conosciuta appunto come Salterio di Asaf. Quando il re Davide porta finalmente l'arca, sapete, a Gerusalemme, la mette su una tenda, compra questa aia di Arauna, nella parte più alta della città, il Gebuseo, accanto al suo palazzo, e come vero sacerdote del popolo, il re Davide aveva fatto offrire sacrifici, olocausti di comunione, aveva benedetto tutto il popolo, aveva offerto a tutti, no, distribuito a tutti uomini e donne, come sottolinea il testo, una pagnotta di pane, una porzione di carne arrostita e una schiacciata di uva passa, così si esprime il testo di Prima Cronaca al capitolo 16. Poi aveva stabilito alcuni leviti, quindi figli del popolo di Levi, che stessero davanti all'arca del Signore come ministri per celebrare, ringraziare e lodare il Signore Dio di Israele. Quindi il Tempio non c'è ancora, però già a Davide si attribuisce questa scelta di stabilire alcune persone al culto sacro di quello che sarà poi l'area del Tempio. Abbiamo visto nel Salmo 15, nel primo libro del Salterio, come il Signore viene definito dai Leviti loro porzione. Non abbiamo una porzione di terra per noi, come tutte le altre 11 tribù, ma il Signore è la nostra porzione, il nostro calice. Ci hanno distribuito questa parte, no? Quindi la dedicazione verso il culto è proprio in questo senso. Sottratti quindi al lavoro manuale per celebrare, lodare, ringraziare continuamente il Signore giorno e notte, abitando sempre nella casa del Signore. Tornerà anche in questa porzione del Salterio questi temi ritornano. Il nostro Asaf quindi viene definito come capo assoluto e subito dopo si dice che assolveva il suo ministero di lode suonando i cimbali. Allora, il kimbalon etimologicamente indica una tazza, una ciotola rotonda, è usato al plurale quasi sempre, no? In ebraico è tzelzilim, ricorre nel Salmo 150, l'ultimo del Salterio. Sono dei piccoli piatti cavi di bronzo che vengono battuti uno contro l'altro, alle volte si legano i piedi, la troviamo ancora in uso anche da qualche parte d'Italia. Vediamo, ci arriviamo. In alcune regioni italiane viene unita a quel tamburello che gira, allora quei campanellini sarebbero i cembali piccolini, allora poi si dà il nome di cembalo a tutto, ma o cimbalo. Ma per esempio nel Medioevo basta indicare una fila di campane accordate secondo la scala musicale pitagorica, percosse con un martelletto ed usate ad accompagnare il canto liturgico. Il nome però è ambiguo, perché nella storia della musica si trova anche un cembalo come strumento a corda, le cui corde venivano pizzicate o percosse con un martelletto. E in Italia infatti questo stesso strumento viene conosciuto come salterio e poi come clavicembalo. Quindi non abbiamo deciso, non abbiamo saputo se era un percussionista, se era un chitarrista o se era un tastierista, alla fine è così. Però probabilmente esperto di tutti gli strumenti musicali del tempo, perché subito dopo, nello stesso libro delle cronache, ce lo presenta come colui che dirigeva tutti i suoi figli e colui che eseguiva la musica secondo le istruzioni del re. Davide, sappiamo che anche lui era un grande musicista, quindi si intendeva tutti gli strumenti, tutti i compositori, e lui eseguiva le musiche che il re gli diceva di eseguire. Il secondo libro delle cronache ce lo presenta addirittura vestito di bisso. Non so se sapete, il bisso era un tessuto finissimo, molto pregiato, perché è una specie di seta naturale che viene estratta, una seta naturale marina, ottenuta dai filamenti che secernono una specie di molluschi bivalvi, che vengono chiamate nacchere, o anche penne marine. E racconta quindi che il re Ezechia, al momento del rinnovamento dell'alleanza, della purificazione del Tempio, dice che la scelta di Asaf e dei Leviti al servizio del Tempio era stata un comando del Signore comunicato per mezzo dei suoi profeti. Davide, Nathan e Gad erano i tre profeti di Seconda Cronache 29. E il canto stesso era una lode al Signore con le parole di Davide e del veggente Asaf. Quindi Asaf viene chiamato anche José, colui che vede al di là, veggente, una visione profonda delle cose. Alle volte viene paragonato al profeta, veggente proprio nel senso di profeta. Quindi siamo di fronte a polistrumentista, raffinato direttore d'orchestra, musicista, paroliere, che compone sotto ispirazione divina i testi del mondo. Meglio di così, quindi non possiamo trovarci. Per quanto riguarda i contenuti di questi, che legano insieme un po' tutti questi salmi, si tratta di riferimenti alle tradizioni della creazione, dell'esodo, della conquista della terra, dell'insegnamento del Decalogo, la teologia di Sion, e come vi dicevo anche questo salterio eluista, quindi con nomi. La struttura di questi salmi potrebbe essere di questo tipo. Un autore ha suggerito il Salmo 73 come istruzione, Salmo 74 come lamento comunitario, a cui corrisponderebbe il Salmo 77, un altro lamento individuale, e i Salmi 75 e 76 come risposte di Dio. Il Salmo 78 è un'altra istruzione, che corrisponde quindi al 73, il 79 e 80 lamenti comunitari, a cui corrisponde l'83, che è un altro lamento individuale, e l'81-82 che sono risposte di Dio. Entriamo quindi nel dettaglio. Allora, il primo salmo che ci troviamo davanti è il Salmo 73, è un salmo che non si inserisce facilmente in uno schema individuabile classico. Vi è sicuramente un richiamo al Salmo 1, io spero che l'abbiate letti, perché come sempre non possiamo fermarci sul testo, quindi spero che ce l'abbiate un po' presenti. Inizia con: quanto è buono Dio con gli uomini retti, Dio con i puri di cuore. E quindi questi uomini retti è un richiamo al Salmo 1. E il Salmo 2 alla fine si parla di rifugio, anche là ricorreva al Salmo 2, quindi un richiamo all'inizio del Salterio. Quindi come terzo libro un nuovo inizio, perché qui come primo Salmo qualche cosa che richiama al portale del Salterio, quindi si inizia qualche cosa di nuovo, che richiama in qualche modo l'insegnamento sapienziale iniziale, fondamentale, ma forse ancora una volta per sottolineare quanto questo schema molto presto vada in crisi, perché l'esperienza, come dicevo già l'altra volta, vi ricordate, non conferma questo salmo, questa teoria così delle due vie, no? Che giusto gli va sempre tutto bene e invece il malvagio gli va male, no? Spesso non è così, no? L'esperienza, allora non è inutile ricordare quanto è stata devastante l'esperienza tragica della distruzione di Gerusalemme, il tempo dell'esilio, l'incendio del Tempio, dell'Arca Santa, della deportazione di tutta la classe dirigente, compresa l'ultima rappresentanza della classe monarchica, noi discendenti di Davide, il soggiorno a Babilonia da stranieri, la capitale vincitrice, no? Che ti porta là, ti obbliga magari a metterti al servizio di coloro che ti hanno vinto e distrutto. Nella concezione del tempo, prima che un dramma politico, tutto questo è un problema teologico. Perché se i babilonesi hanno vinto, vuol dire che gli dèi dei babilonesi sono più forti del Dio di Israele. Questa è la concezione che c'è dietro, no? Non c'era la separazione, come facciamo noi, no? Tra l'ambito teologico, religioso e l'ambito civile, politico, economico. Tutto insieme, no? Quindi Israele è stato vinto dalle divinità babilonesi? Era forse più debole di loro? Oppure, pur avendo potuto vincerli, non aveva potuto o non aveva voluto? Che sarebbe ancora anche questo abbastanza grave, no? E quindi dimostrava comunque di venir meno a quella parola, a quella promessa fondamentale che abbiamo ricordato di 2 Samuele 7. Il contesto di alcuni di questi salmi si capisce bene, per esempio, con il capitolo 5 delle Lamentazioni, se mai poi leggeremo un accenno. Le tre parti di questo salmo vengono divise e purtroppo si capiscono bene nell'originale ebraico, in italiano vengono tradotte con tre termini diversi, con una scadenza di tre ach. Ach è una particella che in ebraico vuol dire veramente, sempre un punto interrogativo c'è dietro, no? Noi vedete che all'inizio è quanto è buono Dio, tradotto con quanto è buono Dio con gli uomini retti, poi al versetto 13 invano dunque, questo ach viene tradotto con dunque, oppure il versetto 18 viene tradotto con ecco, li poni in luoghi scivolosi. In ebraico è sempre la stessa particella, quindi scandisce quasi tre parti di questo salmo. Quindi, nonostante tutto, il salmista, segnato dalla crisi, no, profondamente turbato dalla perdita di Dio, o quantomeno dalla piega, insomma, che gli avvenimenti hanno preso, cerca di meditarci sopra. Al versetto 3 abbiamo vede, al versetto 16 ragiona, al versetto 17 comprende. Quindi l'osservazione di una realtà scandalosa, blasfema, una bestemmia che contraddice la bontà e la forza di Dio, cioè il trionfo e l'orgoglio dei malvagi, può essere compresa solo nella contemplazione della bontà di Dio con Israele. La frase iniziale, no? Quanto è buono Dio con gli uomini retti. Si entra in questa contemplazione e, contemplando la bontà di Dio, allora ho il coraggio e la luce, la possibilità di vedere anche questo scandalo, che sennò sarebbe una cosa inguardabile. Okay? Quanto sia bene stare vicino a Dio, versetto 28. Solo l'entrare nel Tempio, versetto 17, no? Allora sono entrato nel Tempio, quindi entro nell'intimità col Signore, è la chiave di volta, quello che capovolge un po' la situazione. Quindi nella prima parte il salmista sfoga, no? Questo suo disorientamento, versetti 1-12. La tentazione che stava per farlo cadere, la fortuna degli avversari, la loro arroganza, la ricchezza, la salute, la lettura che la distanza da Dio è... Lui certamente aveva altre cose da fare che occuparsi di Israele o del suo eletto, no? Quindi diventa uno scherno, versetto 11. la loro derisione, un Dio che non può conoscere e sapere. Si mettono giù in questo salmo anche le espressioni dei malvagi, di questi blasfemi. Mentre sappiamo che Dio conosce tutto, no? Quindi, ma Dio non può conoscere, non può sapere. Egli che invece per l'orante è la vera fonte di tutta la conoscenza. Quindi questo è troppo, veramente tanto, no? Allora, nella parte centrale inizia a intravedersi la svolta, versetti 13-17. L'orante inizia a rivolgersi a Dio con il tu, distoglie lo sguardo dai malvagi per capire, per tentare di riflettere, e entra nel santuario. Quindi sul solido terreno di una fede, di una fiducia ritrovata, come dicevamo, ora può rivolgere lo sguardo rinnovato alla situazione, al di là delle apparenze. E allora capisce. Lo sguardo si spinge più lontano di quanto gli occhi possono percepire, no? Versetti 18-28. E allora il credente si rende conto della realtà, di come stanno veramente le cose. Alla luce di Dio, alla sua presenza, e questo fa la differenza, no? L'orizzonte cambia. E quindi anche se la realtà dei fatti rimane questa, il salmista ora comprende che il vero problema non è la fortuna o meno dei malvagi, no? Ma è rimanere o no vicino a Dio. Avere o no questo sguardo. L'esistenza umana lontano da Dio, spesa nell'idolatria, non porta a nulla, mentre la vicinanza a Dio significa vita vera e felicità. Ecco perché alla fine di questo percorso la sua testimonianza alla comunità, no, per me, il mio bene stare vicino a Dio, per narrare tutte le sue opere, la sua testimonianza sarà probabilmente diversa da quella che all'inizio avrebbe voluto fare o come aveva pensato all'inizio. Salmo 74 è una lamentazione comunitaria nazionale, quindi, come abbiamo detto, in parallelo col Salmo 77. Il contesto è quello del capitolo quinto delle Lamentazioni. Capitolo quinto delle Lamentazioni, copiato qua, inizia così: ricordati, Signore, di quanto ci è accaduto, guarda e considera la nostra umiliazione. La nostra eredità è passata a stranieri, le nostre case a estranei, orfani siamo diventati, senza padre, le nostre madri sono come vedove. La nostra acqua beviamo a pagamento, dobbiamo acquistare la nostra legna. Come un gioco sul collo siamo perseguitati, siamo sfiniti, per noi non c'è riposo. I nostri padri peccarono e non sono più, e noi portiamo la pena della loro iniquità. Schiavi comandano su di noi e non c'è chi ci liberi dalle loro mani. Guai a noi perché abbiamo peccato, è diventato mestro il nostro cuore, eccetera. Allora, l'invocazione a Dio di ricordare e considerare la situazione disastrosa in cui è precipitato il popolo, calpestato dai nemici, che ce la troviamo anche qua all'inizio, no? Salmo 74, o Dio percepito in collera contro di noi, sia il Salmo 74, versetto 1, che Lamentazione 5, 22, contro il suo gregge. Tra l'altro, solo tre volte in tutto l'Antico Testamento ricorre questa immagine di Dio fumante di collera, no? Come nei fumetti, la nuvoletta che sale, no? Ed è in due salmi, Salmo 74, questo è nel Salmo 80, e poi il terzo testo è il libro del Deuteronomio, al capitolo 29, e tutte e tre le volte che Dio è fumante di collera è sempre con il suo popolo. O contro colui che, come in qualche modo, una volta che si è impegnato nell'alleanza, viene meno a questa parola. Ancora i paralleli tra questo salmo e Lamentazione 5 lo troviamo nel nemico che ha devastato il santuario, il monte di Sion che è rimasto desolato, Dio che ritira la mano e trattiene la destra, oppure che dimentica e abbandona. Il ricordo del passato glorioso, perché anche sia in Lamentazione che nel Salmo 74 c'è un'invocazione a tornare al tempo antico. Ricorda, fai con noi quello che avevi già fatto in passato, no? Abbiamo già trovato. L'invocazione a volgere lo sguardo alla tua alleanza, si sottolinea questo, no? Sei tu che ci hai proposto l'alleanza e adesso vuoi venire meno alla tua parola. Far tornare a sé il suo popolo. capovolgimento di situazione. Cioè, la menzione del santuario Mikdash e delle rovine unisce al Salmo 74, al precedente, e poi è interessante anche un parallelismo tra la distruzione del Tempio e il ritorno al caos primordiale, quasi che appunto porti l'orante a ricordare l'intervento creativo di Dio, sperare che Dio si ricordi, intervenga nuovamente contro le forze del caos scatenate. Nella richiesta infatti si osa ricordare a Dio che il Leviatan ha dovesse essere offerto in pasto, cioè il nemico, versetto 14, no? E non la tortora, simbolo di Israele, versetto 19. Dio viene invitato a ricordarsi del suo popolo, versetto 2, e allo stesso tempo dell'insulto del nemico, ricordati dell'insulto del nemico, versetto 18. Arruggito degli avversari, il versetto 4, corrisponde il tumulto e il clamore dei nemici, versetto 23. Questo è un po'. In parallelo, leggiamo quindi il Salmo 77, che è un'altra lamentazione, questa volta individuale, un salmo che ha comunque moltissimi contatti anche con il primo che abbiamo letto di questa serie, col Salmo 73. E quindi si delinea un po' già lo stile di questi salmi di Asaf, no? Un tentativo di spiegare il tragico presente oscuro alla luce della meditazione di un passato glorioso e luminoso, la storia della salvezza. Guardo indietro, no? Per dire: ma Signore, faccio un memoriale, con noi è stato lì, ci ha aiutati, no? Quindi rinnoverà questa sua salvezza. La soprascritta di questo Salmo 77 dice su Yedutun. Ora, questo Yedutun era il padre di Obed Edom, alla lettera vuol dire servo di Edom, che insieme ai suoi fratelli risultano essere portinai del Tempio, i sacrestani addetti alle porte, secondo Prima Cronache 16. Yedutun stesso invece, insieme a Eman, è nominato come suonatore per una volta di trombe e di cembali, scelto per eseguire le lodi di Dio nel Tempio. In Seconda Cronache 5:12 lo troviamo insieme ad Asaf ed Eman vestito di bisso, anche lui, in piedi a oriente dell'altare, mentre 120 leviti suonano le trombe. Anch'egli viene chiamato veggente del re, in Seconda Cronache 35, e quindi insieme ad Asaf ed Eman anche Yedutun viene scelto per la direzione musicale di altri leviti, e probabilmente ci sono tre composizioni salmiche musicate da Yedutun oppure della serie di Yedutun, come può indicare questo soprattitolo, e sono i salmi 39-62. Oltre a questo qui, 77. Anche nel Salmo 77 troviamo una divisione tripartita. La descrizione della crisi del salmista, versetti 2-5. La mia voce sale a Dio, grido aiuto. La mia voce sale a Dio perché mi ascolti. Un tentativo di riflessione teologica dal versetto 6 al versetto 11. Che termina appunto con il versetto che abbiamo indicato un po' come centrale in questa serie di salmi, no? È mutata la destra dell'Altissimo, è cambiato qualche cosa, il Signore nei nostri confronti, qualcosa si rompe. E la riscoperta della fede, dai versetti 12 fino al 21, sulla base appunto dello sguardo alla storia di salvezza del passato, in cui Dio ha guidato il suo popolo per mano di Mosè e di Aaron. I versetti soprattutto 17 e 19 di questo Salmo hanno un'impressionante somiglianza con l'espressione del Salmo 18. Ricordate questo Salmo abbastanza complicato, lungo, arcaico, la teofania di Dio sulla tempesta. E anche con alcune espressioni del profeta Abacuc, al capitolo 3, il giorno del Signore, in cui si sottolinea la potenza di Dio. Al versetto 20 comunque di questo salmo, sul mare la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, ma le tue orme non furono riconosciute. Sembra un po' concentrarsi questa esperienza di fede del credente, no? Ci soffermiamo un attimo su questa frase. Cosa vuol dire con questa frase? Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque. Evidentemente se uno cammina sulle acque non, le orme non rimangono, no? Quindi non ci sono. Allora è un po' come forse sottolineare che quanto sia sorprendente la via di Dio, perché egli passa sulle grandi acque, cioè cosa vuol dire? Vince le forze del caos, no? Le acque sono sempre il male, il caos, no? E Dio ci passa sopra, ci cammina sopra, lo vince. Però è necessario un occhio particolare, un occhio penetrante, un occhio di fede per poter vedere le orme, se no non vedi che Dio vince le forze del caos o del male e sembra che il male trionfi. E quindi chi è privo di fede, una fede profonda, anche provata proprio da questi momenti di notte, di arsura, di deserto, di mancanza proprio di Dio, perché è facile credergli quando si vedono, quando lo si vede all'opera, quando tutto trionfa, quando tutto va bene, ma quando tutto va male è lì che ci vuole la fede più profonda, no? E allora chi è privo di fede non può riconoscere Dio all'opera, non può riconoscere la sua vittoria, perché i passi del Signore sulle acque non lasciano impronte. Vedete quanti begli insegnamenti, quante chicche troviamo anche in un singolo semplice versetto di uno di questi salmi, quanti insegnamenti anche per noi. I salmi 75-76, secondo lo schema che abbiamo presentato, rappresentano una prima serie di risposte ai lamenti e alle domande che abbiamo sentite sollevate finora. E allora, per esempio, il dire degli arroganti, nel Salmo 74,8, e qui invece lo troviamo come il dire di Dio agli arroganti, Salmo 75, versetto 4, come se si risponda, come se ci sia un... E lo so che dovete fare un po' di ginnastica con i testi e andare di qua e di là con i salmi, non è semplice, ripetiamo, è un lavoro un po' anche così complicato per gli occhi, per le mani, per l'attenzione, però... può dare i suoi frutti. La tribù del tuo possesso, come viene citata nel Salmo 74, versetto 2, viene richiamata dal Salmo 75, al versetto 10, come il Dio di Giacobbe, quindi si dà il nome a questa tribù. Il Salmo 74, 22 invitava Dio a difendere la sua causa. Salmo 75, al versetto 8, si dice che Dio si prepara a giudicare. Quindi a intraprendere appunto una causa giuridica. Il Salmo 74, versetto 10, riportava una frase che torna moltissimo in questi salmi: fino a quando, Signore, no? Mentre il Salmo 75, versetto 3, risponde sottolineando che Dio stabilisce il tempo preciso del proprio intervento. Il genere letterario del Salmo 75 ci sfugge un po', probabilmente si può definire un inno a Dio, giusto giudice, re di una regalità che apparirà al momento del suo giudizio nei confronti dei malvagi, a cui farà bere la sua coppa di vino drogato e della sua salvezza nei confronti dei giusti, a cui risolleverà la fronte, quella fronte che si era stati invitati a non innalzare. L'espressione originaria è il corno, noi diciamo risollevare la fronte, in realtà nel testo originale c'è sempre il corno, simbolo di potenza, così realistico, di forza voluta, di potere. Il contesto letterario potrebbe essere quello del Cantico di Anna, ad esempio prima Samuele 2, lo conoscete, quello del Magnifica, il ribaltamento delle sorti, chi in passato sarà innalzato. Non si può non vedere anche un rimando alla rilettura cristiana di questo mutare delle sorti che troviamo nel Vangelo stesso. Chi si esalta sarà abbassato, chi si umilia sarà innalzato. Luca al capitolo 18, proprio nel contesto di un insegnamento di preghiera. Ricordate, no, il fariseo e il pubblicano che salgono al Tempio. Salmo 76 invece appartiene alla serie dei canti di Sion. Vi ripeto quali sono gli altri: sono il Salmo 46, 48, 84, 87, quindi altri due di questa serie che incontriamo stasera, e il Salmo 122. Quindi tre di questi canti di Sion sono in questo terzo libro del Salterio. Potete vedere il racconto di Seconda Re, capitoli 18-19, e di Isaia 36-37, e ricordano questo episodio della storia del 701 a.C., di quando Sennacherib, questo generale dell'esercito assiro, arriva a Gerusalemme. Avevano già spazzato via nel 721 Samaria, e il re Ezechia aveva già allargato la città, allargato le cinta di mura, si possono vedere ancora oggi, no? Ha fatto delle mura enormi, allargando, preparandosi, perché sapeva che l'attacco poi sarebbe arrivato. Fatto sta che l'assedio c'è, vi ricordate, a un certo punto però il mattino si alzano, l'esercito assiro non c'è più, è scomparso. Ci sono varie versioni, ovviamente la Bibbia dice Dio ci ha salvati, qualcuno dice un'epidemia nelle truppe, qualcuno dice ma c'è stato un colpo di stato a casa sua, quindi ha fatto le armi e i bagagli in fretta e è tornato a casa sua, sennò perdeva il trono. Qualcun altro dice no, sono gli ebrei che hanno preso tutto l'oro del tempio e gliel'hanno fatto arrivare, lui si è accontentato di quello, se n'è andato con tutto l'oro degli ebrei, insomma. Scegliamo la versione che vogliamo. Comunque, fatto sta che c'è questa salvezza insperata, no? Questa città di Sion che viene salvata. La versione dei 70, infatti, forse in riferimento proprio a questo episodio, ha una soprascritta, che nell'ebraico non c'è, e che dice proprio contro gli assiri. E quindi c'è un rimando a questo fatto. Il silenzio comunque attonito della terra mentre Dio emette la sua sentenza evoca ancora una volta questo capitolo che vi ho citato, Abacuc, al capitolo 3. Col Salmo 78, completata questa prima parte di questa sottosezione, insomma torniamo a un altro Salmo sapienziale, una skill, una meditazione, un insegnamento sapienziale come il Salmo 73. È il secondo salmo più lungo del Salterio dopo il famoso 119. Quindi tutta la storia di Israele, da Abramo fino a Davide, viene percorsa per trarne l'insegnamento necessario a rinvigorire la fede di Israele, non il santo di Israele. Il salmista stesso definisce questa sua composizione un enigma, una parabola, nel versetto iniziale. E questo salmo viene citato proprio dall'evangelista Matteo per spiegare la ragione ultima del parlare in parabole di Gesù. Tutte queste cose Gesù le disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Due punti, e cita il Salmo, interessante. Il profeta. Cioè, i Salmi sono anche parola profetica, non è l'unica volta in cui viene sottolineato questo aspetto. E viene citato appunto il versetto: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste, cioè enigmi, fino dalla fondazione del mondo. Siamo al capitolo 13, versetto 35 di Matteo, e viene citato appunto il Salmo come parola profetica. La cosa comunque non sorprende più di tanto, perché il salmista stesso, con molto coraggio, molta autocoscienza, paragona la mia Torah del versetto 1 con la Torah del Signore, versetto 5, e quindi è cosciente che propone un salmo e quindi attraverso le sue parole parla la parola di Dio, parla la Torah, l'insegnamento ufficiale del Signore. Un altro insegnamento interessante, originale, che propone il salmista in questo salmo è non essere come i padri. In genere c'è l'imitazione dei padri, no? Qui invece non bisogna imitarli nella ribellione a Dio, ed è un insegnamento che corregge appunto l'insegnamento tradizionale di rispetto nei confronti dei padri. Oppure originale anche l'idea di una conversione fasulla, un tentativo di ingannare Dio facendo finta di convertirsi, lusingandolo con la bocca, far finta di tornare a lui ma restare lontani da lui con il cuore, versetto 36. Oppure anche l'altra menzione del tabernacolo, cioè di Silo, non Sion, perché stiamo parlando del nord, quindi Santa di Scilo è quello che è nel territorio del Regno del Nord, non a Gerusalemme, come luogo di abitazione di Dio, non in mezzo a Israele, ma in mezzo a tutti gli uomini. Quindi il santuario addirittura non è nemmeno quello di Gerusalemme, è quello di Scilo, ma lì Dio abita in mezzo a tutti gli uomini. Versetto 60. Dopo l'introduzione, quindi il versetto 1-8, vi illustro brevemente le sezioni di questo lungo salmo. I versetti 9-11, il fallimento della tribù di arcieri di Efraim, che durante la battaglia avevano voltato le spalle, un dietro front. Versetti 12-16, il racconto delle meraviglie operate dal Signore nell'esodo del deserto. 17-20, il capovolgimento di un capitolo fondamentale come il capitolo 8 del Deuteronomio, in cui si dice che Dio saggia o mette alla prova il cuore degli israeliti per vedere cosa c'è nel cuore, no? E qui invece di emergere quello che c'è nel cuore, come nel Salmo 95, dal versetto 9, si dice che è il popolo che mette alla prova è Dio, quindi il contrario. E ancora una volta, quindi, volendo di più di quanto già da lui ha ricevuto. Versetti 21-31 sono invece in parallelo con Numeri al capitolo 11, e il Salmo racconta la manna non tanto come un dono, ma come segno dell'ira di Dio nel deserto per le ribellioni costanti del popolo, le mormorazioni, no? Come le quaglie, che al capitolo 11 erano proprio una risposta alla mormorazione: vabbè, vi do, allora volete la carne, vi do le quaglie, e qui viene assimilato. Poi c'è l'intermezzo meditativo, i versetti 32-39 di questo salmo. I padri non si fidavano di Dio, versetto 37, mentre paradossalmente Dio continua a fidarsi di loro, perdonando, trattenendo la sua ira, conoscendo la fragilità umana. Sono i versetti 38 e 39. Versetti 40-43, dalle ribellioni del deserto si passa a quelle all'interno della terra promessa. Il popolo si è già insediato nella terra e continua a mettere alla prova il Signore. I versetti 44-55 li leggiamo in parallelo a Esodo 7-11. C'è un rimando all'ira, allo sdegno, alla collera del Signore, scatenate, ma in vista della liberazione del suo popolo. Vi ricordate quelle che noi chiamiamo le piaghe d'Egitto, i colpi, no? Il monte di Silo, il monte che viene menzionato è Silo, Efraim, ancora una volta non è Sion. Versetti 56-58, la generazione del deserto aveva preteso più doni di quanti il Signore aveva dato. La generazione entrata nella terra si rivolge agli idoli anziché a Dio. E quindi, versetto 57, fallisce come un arco allentato. Vedete, è un abile modo per richiamare i valenti tiratori di Efraim che durante la lotta, non proprio nel momento clou, invece di tirare, di sostenere l'esercito, se ne vanno, abbandonano il fronte dietro fronte. E quindi anche qui si fallisce come un arco allentato. L'idolatria quindi è presentata come un voltafaccia, una risposta fallimentare all'azione salvifica di Dio. I versetti 59-72, dalla gelosia di Dio per il suo popolo si passa alla descrizione dell'ira e del rigetto del popolo al tempo del re Saul nelle guerre contro i Filistei, prima Samuele 4-6. Abbandona la distruzione Silo ed Efraim per scegliere la tribù di Giuda e la dinastia davidica, versetto 68. E vedete, c'è un po' tutta la storia di salvezza, no? Dopo aver lasciato credere che il suo lasciar fare venisse scambiato per debolezza e sconfitta di Dio, invece ha rilanciato il Signore. Il risveglio come un prode di Dio prelude al finale. Il pastore che si è scelto il popolo nel deserto sceglie un suo rappresentante che avrà ciò proprio che è mancato al popolo, un'integrità di cuore e discernimento. Ed è il versetto 72 di questo lungo salmo. Molto bello. Come da schema, quindi dopo questo salmo sapienziale, come abbiamo visto prima, abbiamo due serie di lamentazioni, il salmo 79-80 da una parte e 83 dall'altra. Salmo 79 è una lamentazione comunitaria su Gerusalemme e il suo tempio ridotti in macerie. E compaiono alcuni elementi noti: la distruzione messa in parallelo con l'ira del Signore verso il suo popolo, il ricordo del passato che porta il salmista a chiedere fino a quando. Sicuramente il Signore rinnoverà la sua misericordia, non imputerà le colpe dei padri sui figli e riverserà la sua ira non sul suo popolo, bensì sui nemici che lo hanno calpestato, soprattutto per difendere il suo nome, no? Versetto 10, perché i popoli dovrebbero dire dov'è il loro Dio? Alla descrizione quindi dei fatti tragici, della crudeltà dei nemici, versetti 1-5, che ancora una volta hanno molti paralleli con il libro delle Lamentazioni, che vi invito di andare a leggere, tra l'altro è di una poesia stupenda, immagini tragiche, così, però una poesia sopraffina. Chi gusta l'ebraico, tra di voi è uno dei libri più belli dal punto di vista poetico per quanto riguarda la lingua ebraica. Seguono le richieste, versetti 6-10, e gli auguri finali con la promessa, versetto 10-13, di rendimento di grazie e di narrazione alle generazioni future. Anche il Salmo 70, una supplica collettiva, sull'aria in Salmo 80, cosa ho detto? Ah no, non so. No, bravi, anzi, siete attentissimi. 80. Dici come torna indietro. Troppo salto, no? 79-80. L'80 ha questo soprattitolo: i gigli della testimonianza, come il Salmo 45 dei figli di Core. Una preghiera per la rinascita di Israele davanti a un tragico presente. Qui viene usata un'immagine bella, Dio il pastore, tra l'altro pastore di Israele è un apax, quello che si chiama in termine tecnico, cioè una parola, un'espressione che ricorre una volta sola in tutta la Bibbia, proprio come terminava il Salmo precedente, che parlava del popolo come gregge del tuo pascolo, Salmo 79 versetto 13, quindi finisce dicendo Israele è il gregge del tuo pascolo e comincia Salmo 80 dicendo che Dio è pastore. Poi si passa all'altra immagine, Dio come vignaiolo, ha trapiantato la sua vigna dall'Egitto, l'ha coltivata, l'ha fatta crescere, però poi egli stesso ha aperto le brecce della sua cinta, ha permesso che fosse devastata dal cinghiale selvatico. E visto che il Salmo nomina le tribù del nord, sempre Giuseppe, Efraim, Beniamino, Manasse, alcuni pensano che sia un lamento per la distruzione di Samaria e del Regno del Nord, quella che vi ho menzionato, nell'anno 721 a.C. ad opera degli Assiri. E con molta probabilità è anche il momento in cui i santuari collegati, che poi erano fuori, scoperti senza difesa nella campagna, no? I santuari di Gilgal, di Shiloh, di Betel, vengono distrutti anche loro, costringendo appunto le famiglie dei Leviti ad andare a cercare rifugio al sud. Anche qui ritorna questo ritornello: fino a quando? Tragico interrogativo che vorrebbe spingere il Signore ad accorciare i tempi del suo intervento di salvezza. E questo gemito è ritmato da una richiesta precisa, versetto 4, versetto 8, versetto 20. Restauraci, fa che torniamo. La conversione, sub, no? Il ritorno in vita dopo questa esperienza di morte è possibile solo se il Signore ci mostra il suo volto. Senza la sua luce tutto è buio, tutto deserto. La sua presenza di luce significa vita, gioia, vittoria sui nemici. Una volta tornata in vita, la comunità può promettere di non allontanarsi più dalla fonte della vita. In parallelo con questi salmi 79-80 troviamo l'altro salmo di lamentazione, salmo 83, che però è un salmo del tutto particolare, perché uno insieme al 109 credo che sia l'unico salmo del tutto tolto dalla liturgia cattolica dei salmi, perché è un salmo imprecatorio dall'inizio alla fine, non se ne sa neanche un pezzo, quindi un salmo che prega contro i nemici di Israele senza apparenti spiragli positivi, quindi per questo fosse tolto dalla preghiera ufficiale della Chiesa, anche se abbiamo parlato più volte e quindi è un'occasione per tornare a sottolineare un aspetto invece importante di questi salmi imprecatori, no? I versetti 2 e 4 usano dei verbi abbastanza duri che in genere non sono mai applicati a Dio. Non startene muto, non restare in silenzio, non restare inerte, sono delle espressioni che normalmente appunto sono applicate al contrario, perché non dormire, insomma, il Signore è quello che agisce, no? Non restare calmo, insomma, dire al Signore svegliati, insomma, un po' forte come espressione, no? Datti da fare, Signore, no? Così, vabbè. E la radice poi che noi traduciamo come non stare in silenzio, harash, significa essere muto e sordo. Voi sapete che c'è il rapporto tra queste due componenti, no? Chi non sente è muto perché non ha mai sentito niente, quindi non sviluppa la capacità di parlare. Allora, se Dio non risponde e non agisce, delle due una, vuol dire che è sordo, vuol dire che non sente niente. E quindi proprio colui che invece è normalmente quello che accoglie la preghiera, che ascolta, che parla, la sua parola è la nostra salvezza, il nostro nutrimento, è colui che adesso invece sta zitto, non dice niente. E se Dio non parla, appunto, vuol dire che è sordo e vuol dire che noi siamo finiti, siamo persi. Allora, dietro queste espressioni forti, no, c'è ancora in qualche modo la fede in Dio, no? C'è il tentativo in qualche modo di farlo, non può non intervenire Dio, no? Deve intervenire, deve dimostrare il suo amore misericordioso come ha fatto nel corso della storia della salvezza. Allora si ricorda al Signore: vedi, i tuoi nemici sono in tumulto. È interessante questo variante di questo salmo, no? Che comincia un'alternanza. Allora, contro Dio i tuoi nemici sono in tumulto, contro Israele, il versetto 4, contro il tuo popolo tramano congiure, cospirano contro i tuoi protetti. Ancora una volta contro Israele, versetto 5, hanno detto, le parole dei nemici: cancelliamoli come popolo, non si ricordi più il nome di Israele. E poi ancora una volta contro Dio, il versetto 6, alla fine hanno tramato insieme concordi, contro di te hanno concluso una berit, un patto. Questa è anche un'altra una cosa abbastanza unica, perché già nel Salmo 2 si parlava di complotto contro il Signore e contro il suo Messia, vi ricordate? Però qui proprio l'espressione tecnica, una berit, un'alleanza, che è l'espressione usata forte, l'alleanza che Dio offre al suo popolo, no? Rivolta contro di lui, è un'espressione unica, molto forte di questo Salmo. Nove nazioni più il grande nemico del nord, la Siria, che abbiamo nominato finora, si schierano contro il piccolo e povero Israele. Da una parte c'è il mare, quindi da lì va bene almeno, però tutte le altre nazioni circondano, piccolo, dovete avere presente la carta geografica, e si nominano tutte le nazioni che circondano Israele. La volontà blasfema è sottolineata, la lista dei popoli non li presenta semplicemente quali nemici del popolo di Israele, abbiamo avuto delle scaramucce con i vicini, no, li caratterizza di fatto come nemici di Dio, cioè nemici di Israele perché è popolo di Dio, quindi nemici di Dio, quindi il problema è contro il sacro, è contro Dio stesso. Per questo questo salmo è così forte, no? Questo salmo imprecatorio non è semplicemente un problema mio con un nemico, con una persona con la quale ho avuto da ridire. È una persona che vuole cancellare me, ma perché vuole cancellare il tuo nome dalla terra. E allora devi intervenire, Signore. E Edom, ricordo semplicemente brevemente, era una nazione che aveva rifiutato a Israele il passaggio nel suo cammino verso l'ottenimento della terra promessa. Si era messo in mezzo tra la promessa di Dio e l'ottenimento di questa promessa di Dio, e non ha pietà nei confronti di Israele, e spinge Israele al peccato contro Dio, che è la mormorazione, perché è dopo che incontra Edom che Israele comincia a mormorare. Il Salmo 137 riporta la gioia di Edom per la distruzione della casa di Dio, e poi tentò di cacciare Israele dal suo territorio nella guerra santa contro Dio. Anche nel libro di Ezechiele Edom è sinonimo di avversario di Dio. Lo stesso si può dire di Moab e di Ammon, no? Ricordiamo l'episodio di Numeri 22-24, tentano di cambiare la benedizione che Dio va a mandare attraverso il profeta al suo popolo in maledizione. Maledici il popolo di Israele, poi per fortuna invece il profeta deve benedire, perché Balaam non può cambiare la parola di Dio. Amalek, nei suoi confronti c'era questo voto di Cherem, altrimenti Dio non è più Dio. Quando è troppo lunga adesso non possiamo soffermarci, però richiamo semplicemente che si tratta di un voto di sterminio, ma non in quanto si vuole azzerare il popolo, uccidere tutti quanti perché si è brutali, ma perché c'è in questione appunto anche lì un nemico di un certo tipo, no? E poi questo fatto si presta moltissimo all'applicazione spirituale. I padri della Chiesa parlavano sempre del nemico di Dio per eccellenza, no? Col quale non bisogna avere pietà, per quello che devi sterminare tutto, perché non puoi scendere a patti col demonio. Il famoso serpente, il dialogo di Eva, quando cominci a entrare in dialogo con il male sei già fregato. Quindi sterminio, Cherem, il voto di sterminio assoluto, in guerra senza pietà, contro tutto quello che trovi devi uccidere in qualche modo. I filistei sono i catturatori dell'arca, sono quelli che vanno catturato l'arca di Dio, quindi ancora una volta è un problema contro Dio. Volevano assoggettare Dio al loro volere, renderlo prigioniero, imbrigliarne la forza o perlomeno volgerla a loro favore. Tiro aveva proprio detto, nella Bibbia riportato questo, io sono Dio, si era messo al posto di Dio. Quindi capite, tutte queste nazioni hanno un problema con Dio, non tanto solo con Israele. La Siria ha spaventato Gerusalemme, assediato, deportato, no? Eccetera. Quindi bisogna anche essere un po' intelligenti, perché se noi rileggiamo questi salmi, a noi questi nomi non dicono più niente, no? Io vi do questi spunti anche sempre di attualizzazione, perché se no leggiamo questi salmi, va bene, per la storia di Israele erano importanti, ma per noi no. Quindi bisogna, insomma, in qualche modo sempre leggerli in questo senso, perché la nostra cultura sono estranei, ma entrando in questa preghiera salmica, no, vediamo una distruzione totale richiesta per questo tipo di nemici, perché sono quelli che si mettono contro Dio, e noi ce l'abbiamo nel Padre nostro, liberaci dal maligno. Ponerò nel testo originale del greco sarebbe liberaci dal maligno, noi nel Padre nostro diciamo liberaci dal male. Con questo tipo di male, quindi, nessuna pietà. Questo salmo si prega per lo sterminio, devastare questo tipo di nemici. E dopo aver presentato questa pesante, questa gravosa situazione di accerchiamento totale, la volontà di cancellare Israele dalla carta geografica, il salmista si prende una pausa, la sela, noi non ce l'abbiamo, tra il versetto 9 e il versetto 10, sela, questa indicazione del testo ebraico vuol dire che prendiamo una pausa meditativa, uno spazio anche teologico. E allora si passa alla seconda parte del salmo, i versetti 10-19. Che sono terribili questi, perché si chiede al Signore di trattare i nemici come ha trattato quelli là. Allora, se uno ha presente i brani di riferimento, ci sono delle teste fracassate e mozzate lì sul terreno, no? I madianiti erano come cavallette, dice il testo biblico, però poi cosa rimane? Rimangono le teste dei loro capi decapitati lì sul posto. Lo stesso di questo Yabin, questo re cananeo che manda il suo generale Sisara e la profetessa Debora con pochi di suoi beduini, no? Questi carri da guerra che gli arrivano incontro, quindi pensate, non so, dei fanti contro i carri armati, e la proporzione è quella. Però i carri armati dei cananei si impantanano e loro vincono la battaglia, e quindi anche lì decapitati, la testa fracassata da una donna in un paletto di una tenda, e questo appunto è quello che si chiede, no? Lo sterminio, quello che dicevamo adesso, no? Distruggere il nemico totalmente, proprio anche un nemico che è sentito molto più grande, molto più superiore come forze a noi. Dal ricordo storico poi si passa all'immagine della natura. I nemici devono diventare vortice, pula di fronte al vento, ruach. I nemici che sembrano tanto forti, invincibili, premono da ogni lato, ora sono in balia della tempesta, sono come della paglia che vola al vento, sterpaglia sbattuta qua e là dall'uragano, immagini molto efficaci, no? Una violenza inaudita contro i nemici di Dio e del popolo, ma attenzione, però qui arriviamo al punto, il fine non è l'annientamento semplicemente, no? Arriviamo finalmente a questo versetto 17, copre di vergogna i loro volti perché cerchino il tuo nome, Signore. In fondo ciò che muove la preghiera del salmista, quindi, con tutta questa violenza, è la conversione di questi nemici, non è tanto il loro annientamento, perché cerchino il nome del Signore. La vergogna, il tremore, la confusione, la paura hanno questo fine, che riconoscano, sappiano finalmente che c'è un solo Dio, tu sei l'Altissimo. Il problema appunto che ci pone questo salmo quindi è un problema serio, perché la vittoria e l'esistenza stessa dei malvagi che si vantano di potersi equalizzare contro Dio è un attacco all'esistenza di Dio, rischia di negare appunto la sua bontà. Se vince il male, Dio è debole oppure assente, l'abbiamo detto, no? Quindi si tratta di riaffermare Dio come Dio, e anche i nemici devono scoprire Dio come fonte della vita. Infine, l'ultima risposta di Dio, i Salmi 81-82, brevemente, ti ho risposto nascosto del tuono, dice Dio stesso, dopo aver ricordato di aver tolto il peso dalla spalla del suo popolo. Come nel famoso testo di Deuteronomio 8, viene chiesto al credente di riflettere sulle prove patite durante il cammino nel deserto, utili a far emergere ciò che abita nel cuore. Poi c'è un invito a fare attenzione all'idolatria, cosa che l'Israele storica aveva disatteso, di cui l'invocazione: se Israele mi ascoltasse, in un attimo sconfiggerei i suoi nemici. Il pane di lacrime del Salmo 80 diventa: io nutrirei, lo sazierei con fior di frumento, con miele dalla roccia. E tutto sembra una specie di sermone liturgico che ritorna spesso nei Salmi, richiamandosi alle antiche tradizioni profetiche di guardarsi dall'idolatria, dalla prostituzione. Si stacca un po' dal resto della collezione di Asaf il Salmo 82, una composizione breve che presenta un serio problema di interpretazione, perché questa immagine arcaica di Dio Elohim che siede nell'assemblea di Dio, chiamato El, e che si alza in mezzo alla corte degli dèi, chiamati Elohim, e se la prende con chi giudica in maniera iniqua, e poi si rivolge verso quegli stessi giudici e dice loro: non siete forse voi dei, Elohim, figli dell'Altissimo, eppure perirete come ogni uomo? Non è proprio esattamente il più facile dei versetti, noi abbiamo sempre poco tempo, sarebbe bello fermarsi un po' di più, ma allora, un'interpretazione possibile è interpretare questi Elohim come i falsi dei, come gli idoli. In mezzo a loro Dio si erge e giudica, arrogando a sé il potere unico di creare, di giudicare, di governare. Qui c'è molti paralleli anche nel Salterio, Salmo 95, versetto 3, Dio grande re sopra tutti gli dèi, oppure il Salmo 96, terribile sopra tutti gli dèi, ritorna questa espressione, Salmo 97, si prostrano a lui tutti gli dèi. Anche in ambiente extrabiblico gli dèi hanno affidato il compito di amministrare la giustizia in terra, trovate per esempio nei testi egiziani, no? Amon, Ishtar, Shamash. Nell'antico inno di Deuteronomio 32, l'Altissimo, il Dio Supremo, stabilisce i confini delle genti e assegna a ciascuna delle divinità, cioè i figli di Elohim, un loro posto. Anche Isaia 41, versetto 21-29, è tutta una requisitoria, per andarlo a vedere, contro la nullità degli idoli. Non possono vedere, comprendere, conoscere. Allora, questo Salmo praticamente decreterebbe la sconfitta, no, definitiva, la morte di questi dei. In un mondo politeista, Israele ha il coraggio di riaffermare, di credere in Dio, unico Padre onnipotente. E questo per Israele è importante perché anche un testo come Giosuè 24, che è il rinnovamento solenne dell'alleanza, un momento decisivo, si dice: gli dei che i vostri padri servirono oltre il fiume, oppure gli dei degli Amorrei, vengono menzionati questi, ma non si dice che erano falsi, si dice semplicemente che Dio è stato liberatore da questi dei. In seguito il giudaismo posteriore cambia un po' la rotta. Il Targum, per esempio ebraico, traduce Elohim con Din, e quindi l'interpretazione non è più contro gli idoli, ma contro i magistrati corrotti. È un'interpretazione diversa, anche se è vera, perché l'ingiustizia sociale scardina un po' quello che è l'ordinamento di Dio, no? sulla terra. Nel capitolo 10 di Giovanni si dà per scontata questa affermazione, perché appunto anche lì c'è una questione, viene messa in scena proprio la diatriba tra Gesù e i suoi interlocutori, e lui risponde proprio: ma se sono chiamati figli di Dio, no, quanto più, ecco, allora c'è una consapevolezza di Gesù di parlare come figlio di Dio, e non possiamo scendere più nel dettaglio per il tempo. Comunque, il Salterio di Asaf termina con questa polemica così anti-idolatrica. Gli idoli sono tutte le opere umane. Anche qui bisogna stare attenti a ridurre questo discorso semplicemente al discorso del passato. Ma per noi gli idoli non ci sono più. Non è vero, perché sono tutte le opere umane, hanno il rischio di diventare idolo. Non solo le opere umane, ma anche i parti della mente. Quello che noi pensiamo diventa il nostro idolo. E tant'è vero che hanno messo Gesù in croce per questo, no? E dei sacerdoti, dei fior di esperti della legge, della Torah. Il Dio che ci annunci tu non è il Dio che conosciamo noi. E guardate che a noi può succedere lo stesso, La nostra teologia diventa un idolo, e poi quando ci si presenta un Dio diverso: ma come? Ma sei quel nome? Perché noi abbiamo la nostra idea, no? Ma le nostre idee non sono Dio, e quindi devono essere detronizzate. Anche noi abbiamo bisogno di questo Salmo per ogni tanto far pulizia degli idoli che si accumulano nella nostra mente, nella nostra vita, no? E quindi periodicamente Dio deve ergersi in questa assemblea degli Elohim e fare pulizia delle nostre idee diverse e far posto a un'idea più vera di Dio, no? Sempre dobbiamo fare questo. Quindi anche questo è uno spunto positivo. Nel poco tempo che ci rimane affrontiamo quindi i salmi rimanenti. Abbiamo i salmi 84-89, e che sono quelli dei figli di Corah, no? Rimandiamo a quanto detto nei salmi 42-49, questa tribù edomita, secondo Genesi 36, in seguito assorbita dalla tribù di Giuda. Il tono che ci dà forse è col il fatto che siano di questa zona una tribù edomita di Edom, quindi che Esaù era il fratello di Giacobbe, ma che poi viene assorbita nelle tribù di Giuda, è un percorso storico che è avvenuto e ci può dare la spiegazione dell'universalismo che regge un po' quel Salmo, una certa apertura. Lo vedremo soprattutto nel Salmo 87. Ci sono il Salmo 84-85 dei figli di Core, il Salmo 86 che è una preghiera di Davide, il Salmo 87-88 figli di Core, e lo conclusivo, l'89, che è un maschil, come detto, di Etan e Zraitita. Il Salmo 84 o 83 secondo la 70 ha un sopratitolo che ricorre anche nel Salmo 8 e nel Salmo 81. I padri della Chiesa ci vedono un riferimento quindi all'8, la risurrezione, così, vabbè, ve lo rimando solo così. C'è questo suggerimento del sopratitolo sui torchi, che ho già spiegato l'altra volta, quindi il riferimento a Israele torchiato nel tino, con una sofferenza che può diventare salvifica. Tre volte viene applicato Dio e questo termine, il Signore degli eserciti, versetto iniziale, poi versetto 4 e poi alla fine versetto 12. Dio delle schiere. Allora, questo ha una triplice spiegazione, un riferimento all'arca dell'alleanza, cioè quando il santuario viaggiante dell'arca era in mezzo agli eserciti, in mezzo alle schiere di Israele, il riferimento a Dio, Signore delle schiere cosmiche del cielo, e un richiamo all'Onnipotente, perché nella traduzione greca si usa questo termine Pantocrator, quindi questo Signore delle schiere o Dio degli eserciti diventa colui che tiene tutto con forza in mano, Pantocrator. Sono le sue dimore, i suoi atri, la sua casa, il suo altare che fanno emergere nel salmista un desiderio struggente di comunione con Dio, stabile nella sua casa. E poi c'è una beatitudine, no? Un macarismo di chi scopre la comunione con Dio come vera felicità della vita. Beato chi ha le tue vie nel suo cuore. Un altro chiaro riferimento al Salmo 1, Salmo di apertura del Salterio. Al versetto 12, sole e scudo è il Signore Dio, ma il Targum aramaico preferisce tradurre questo Shamash con baluardo, perché Shamash era anche una divinità egiziana, allora confonderebbe con il dio sole degli egizi. La traduzione greca invece prende Helios con Helios e quindi traduce misericordia, è una cosa simile. Ricordo che in ebraico sono certo e spero sono la stessa cosa, quindi noi diciamo ma spero, come dire, ma forse succederà, ma forse no. Nell'ebraico è esattamente il contrario, quando si dice spero vuol dire sono certo che succederà. Beh, beta è la stessa verba. Salmo 85, supplica collettiva inserita tra un rendimento di grazie, Todà, versetto 2-4, e una rassicurazione divina, versetti 9-14. Un salmo ambientato nel post-esilio, anche se probabilmente si tratta di una situazione generica nella storia di Israele, che quindi può venire applicata nella preghiera di Israele di tutti i tempi. Anche qui domina questo verbo shuv, tornare, ritornare, restaurare, una richiesta profonda che sottolinea che Israele continua a sperimentare la lontananza di Dio, no? In questo presente tormentato. Il richiamo ai favori divini del passato prosegue con una supplica per il tempo presente, versetti 5 e 8, e raggiunge l'apice nei versetti 9 e 10, in cui Dio rassicura della sua presenza e della sua salvezza tramite le realtà salvifiche fondamentali personificate: pace, salvezza, gloria, amore e verità, giustizia e pace. E dove queste ultime quattro si fondono in un movimento sia spaziale che temporale. Quindi, come dire, l'amore di Dio rimane sempre fedele anche nell'infedeltà umana, no? Chesed vaemet, e la pace che è sempre frutto della giustizia, tzedek v'shalom. Salmo 86 interrompe, come abbiamo detto, questa serie un po' dei figli di Korah, perché la soprascritta dice Tefillah le David, quindi un strano inserimento di Davide, una compilazione considerata un po' antologica, senza particolari originalità, però bisogna ricordare che le preghiere generiche sono quelle che possono diventare più universali, possono diventare nostre. C'è una preghiera iniziale, versetti 1-7, si chiede a Dio di tendere l'orecchio, di prestare attenzione, di ascoltare le parole di colui che per tre volte si definisce servo e per sette volte chiama Dio come mio Signore. Questo è il riferimento. Quindi l'orante chiede umilmente di accogliere questa vera e propria petizione di supplica, tafunot, termine tecnico, e la risposta e la presenza del Signore porterà la gioia, versetto 4. Segue un inno di ringraziamento, un atto da, versetti 8-13, per le incomparabili opere del Signore. È bella l'idea di questo, del versetto 9, che tutte le genti accorrono al Dio di Israele e si prostrano a Lui, anticipa il bellissimo salmo che segue, il salmo 87. Egli è l'unico che può compiere meraviglie, cose impossibili, ma anzitutto è necessario che il cuore del credente sia unificato, non sia diviso tra mente e volontà. Il versetto 11 è un po' centrale in questo salmo. Tieni unito il mio cuore perché tema il tuo nome, dice il salmista. E se è vero appunto che il timore del Signore nella Bibbia è l'inizio della sapienza, quindi poter vedere e gustare Dio, la sua opera di salvezza, questo versetto ci dice che appunto mente e cuore devono essere in accordo, perché se non sono unificati non si può giungere ad amare o temere Dio. E il Salmo termina con una supplica accorata, versetti 14-17. Il salmista non chiede che gli vengano tolte le difficoltà e le sofferenze, ma gli basta un segno che Dio rimanga al suo fianco. L'aiuto e la consolazione sono in questo gesto di amore di Dio, nella sua vicinanza, il suo sguardo è forza nelle difficoltà. Arriviamo al Salmo 87, un po' il cuore di questa ultima sezione del libro del Salterio, di questo terzo libro del Salterio, no? Anzitutto si può legare il versetto 1, Dio che fonda Sion sui monti santi, e il versetto 5, l'Altissimo la tiene salda. E vi do un parallelo, che è quello del Salmo 24, che abbiamo visto due settimane fa. Vi ricordate? Del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti, è Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Ritornano tutti e due questi verbi, fondare, stabilire, che vuol dire rendere saldo, è la stessa cosa. E poi si dice sempre nel Salmo 24, chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Quindi fondare e stabilire o rendere saldo sono usati dal Salmo 87 per la città santa, ma sono i due verbi che sono usati nella Genesi per la creazione del mondo: fondare e rendere saldo, stabilire. Quindi egli ha fondato la terra, nel senso che ha posto le fondamenta del mondo. Ricordiamo sempre la cosmologia antica, no? Il mondo è piatto, le acque inferiori, e quindi è una specie di palafitta, no? Mette le fondamenta come le colonne del mondo. Rimane l'idea che Dio a dare armonia, intelligibilità, solidità a tutto l'insieme. E nella seconda parte del Salmo 24 si sviluppa questa idea: Dio ha creato e dato stabilità alla terra, ma il vertice della creazione qual è? Il monte Sion, dove c'è il Tempio. Per la teologia di Israele è questo, no? E allora ecco che parlando di stabilità e solidità della terra, il Salmo 24 accosta questa immagine del monte del Signore al luogo del santo, verso il quale tutto si muove. E qui poi appunto il Salmo 87 si chiarisce in questo contesto, perché è il centro di tutti i popoli, addirittura Sion la madre di tutti i popoli. Molto bello, no? Il Signore ama le porte di Sion, il versetto 2, vi ricordate l'importanza delle porte nel mondo antico? Ogni città era dotata, era il luogo dove veniva amministrata la giustizia, il tribunale del villaggio. Ecco perché diventano importanti i leviti portinai, i custodi della porta, quelli che avevano le chiavi, il maggiordomo Sebna in Isaia, che apre la porta, diventa quasi una figura del Messia, lo vedremo nelle profezie dei canti di Natale. Colui che ha la chiave in mano, i custodi della soglia. Anche nel Nuovo Testamento viene sviluppata questa idea della porta, Gesù come porta, eccetera. Poi ci sono gli scandalosi o profetici, versetti 4 e 6. Iscriverò Rah e Babel tra quelli che mi conoscono. Rah è l'ampio, è l'Egitto, quindi uno dei nemici per eccellenza. Babilonia lo stesso, no? I peggiori nemici. E come possono essere iscritti nella cittadinanza di Gerusalemme questi due, fra quelli che mi conoscono? Quindi l'oppressore che diventa mio concittadino addirittura, pensate, no? Ma oltre alle forze militari anche quelle economiche, Tiro ed Etiopia, l'Etiopia era il genere dove arrivava tutto l'oro, le spezie, tutto arrivava da lì, dall'Etiopia o Arabia, insomma Yemen. non si sa bene se la regina di Saba era Etiopia o Yemen, ma comunque lì, e Tiro, la Fenicia, commercianti per eccellenza, tutte le ricchezze commerciali. Allora vedete anche qui chi mi sottomette politicamente, economicamente, il più forte, il più furbo, chi mi sottomette economicamente perché è più ricco, no? E quindi anche qui lo scandalo verso chi c'è più ricchezza, no? E questi sono figli. Quindi anche qui appunto vedete che c'è questa difficoltà, no? Però questo salmo va letto con Galati 3 e 4, con Efesini 2, quindi anche con l'Apocalisse, no? La Gerusalemme celeste che scende dal cielo, e questi versetti che Sion dall'alto è veramente nostra madre. Paolo non sottolineerà queste parole proprio per aiutarci a capire questi paradossi, queste realtà del Salmo 87, che se no rimarrebbe un po' difficile da capire. E poi ve l'accenno anche la teologia della figlia di Sion, la preghiera finale del documento della Lumen Gentium va in questo senso, no? Tutti i fedeli affondano insistenti preghiere alla madre di Dio e alla madre di tutti gli uomini. Ella che con le sue preghiere aiutò gli inizi della Chiesa, anche ora esaltata nel cielo, interceda presso il figlio suo affinché tutte le famiglie dei popoli, non solo tutti i credenti, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il loro Salvatore, siano riunite nella pace e nella concordia di un solo popolo di Dio, a gloria della Santissima e Indivisibile Trinità. Questo è Lumen Gentium 69. Che secondo me fonde benissimo il messaggio del Salmo 87 e lo rilancia con questa prospettiva cristiana, questa rilettura cristiana stupenda. In sintesi siamo alla fine, due parole sui salmi che concludono questa serie. Salmo 88, un lamento pieno di delusione, è una malattia forse mortale, ma il problema sembra essere ancora una volta non tanto la sofferenza, il male che si devono attraversare, ma il ruolo e la presenza di Dio. Sazio di mali è il mio animo, Salmo 88, versetto 4. Il lamento, versetti 4-10, dice che il male ha raggiunto veramente la sazietà, mi ha colmato, mi ha riempito tutti gli spazi, mi ha colmato completamente, l'orizzonte è fosco. La visione della bontà e della fedeltà di Dio del Salmo 85, per esempio, viene messa seriamente in discussione. Il salmista si sente abbandonato da tutti, amici, conoscenti, soprattutto da Dio. Risuona il grido che rompe il tragico silenzio degli amici accorsi a vedere Giobbe, malato mortalmente, no? Seduto sul letame che si gratta con il coccio. La morte è l'unico sollievo. La preghiera, grido angosciato, non certo dolci parole, ma urlo per svegliare Dio e sollecitare il suo intervento. Versetti 10-14. E ciò che ancora mantiene in vita l'orante è solo questo, no? Una volta morto, sembra dire il salmista, non potrò certo più invocare il tuo nome, eh? Quindi agisci prima che sia troppo tardi. E poi c'è il secondo tragico lamento, versetti 14-19, come estremo tentativo di persuadere Dio a intervenire. Il male ormai è compagno fin dall'infanzia, presenza costante di tutta la vita, sotto le acque che inghiottono, sopra le vampe del furore divino, insomma tutto è ridotto al silenzio e l'ultima parola sono le tenebre. Come vi dicevo, veramente molto fosco. E il Salmo 89, che chiude questo terzo libro, è costruito a rovescio in qualche modo. Una prima parte, versetti 6-19, un inno di fedeltà al Signore, no? Il Signore che vince sopra le forze del caos. E segue l'oracolo, che è un ricordo gioioso dell'alleanza divina con Davide, versetti 20-38, ma per smentire subito dopo, perché tutta la seconda parte del Salmo, versetti 39-52, smentiscono questo. Prima hai eletto il tuo consacrato Davide, come no? E adesso però l'hai abbandonato, l'hai ripudiato, l'hai respinto, non sei più con lui. E allora ancora una volta vedete fino a quando il tempo... E poi lo spazio, dove sono le tue promesse, la tua bontà, la tua misericordia? Quindi, a parte il versetto finale, l'aggiunta quindi di questo versetto 53, che serve a chiudere il terzo libro del Salterio, il finale è tutto buio. Il contrasto con il Salmo 2 non potrebbe essere più marcato, più netto. Vi ricordate, io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte. Qui invece è respinto, ripudiato, e tutto l'orizzonte è questo. Siamo lontani dall'omaggio che tutti i popoli della terra fanno al Messia, al contrario tutto sembra perduto. La risposta definitiva quindi deve ancora venire. E il terzo libro del Saltiero si chiude così. E tutti questi salmi hanno dimostrato che però l'orante sa sperare anche in una situazione di buio, anche quando la notte è più buia, perché la risposta sicuramente arriverà, anche se ora non si intravede ancora.
Allora, il compito per la prossima volta è dal 90 a 106, quarto libro dei Salmi.
Quarto libro dal Salmi 90 a 106 per la prossima volta. Se ci sono ancora domande, chiarimenti, apporti.
Due cose che... Allora, in questi giorni ho sentito una statistica che mi ha colpito, cioè che l'ebraico è una lingua molto povera in vocaboli, circa 5.000-5.500, mentre qualunque lingua ne ha almeno 80-90.000. Questo forse ci spiega perché si usino tanto in senso simbolico, cioè le stesse parole sono in sé poetiche, perché l'ebreo non ha sfumature di linguaggio come abbiamo noi, ma sempre le solite parole, ecco, la potenza del corpo, per esempio, quando dice tu, perché non c'è probabilmente un vocabolo che dica potenza e si intende il corpo. La seconda cosa che mi ha colpito, che ho studiato questa settimana, è che la teshuva, cioè la conversione, è sempre un ritorno a casa. E l'hai detto molto bene quando mettevi in parallelo il ritorno dall'esilio con la conversione. Questo anche in senso spirituale molto bello, no? Cioè convertirsi significa tornare a casa, tornare alla nostra casa, al nostro essere, a veramente la nostra dimensione. Prima siamo degli alienati, se ci convertiamo torniamo a casa, non solo alla casa di Dio, alla casa del Padre. Se potete dire qualcosa su queste due cose.
Verissime tutte e due le cose, tant'è vero che anche in ebraico moderno, se voi conoscete qualche ebreo oppure andate in Israele, quando fanno una conversazione filosofica un po' ad alto livello non usano più l'ebraico, cioè l'ebraico ormai è parlatissimo in Israele, anche perché ci sono gli immigrati russi e quelli americani. Gli immigrati russi non parlano inglese, per cui si trovano sul terreno dell'ebraico. Però quando appunto c'è la discussione, si fa complicata e devono spiegare alcuni termini, devono ricorrere all'inglese e non c'è niente da fare. Quindi, perché l'ebraico anche moderno è ancora una lingua che è rimasta appunto di questo tipo, in cui con una espressione ne indichi tante, per cui devi fare un sacco di parafrasi e poi comunque lasci all'altro l'interpretazione di quello che stai dicendo, perché una parola può essere letta in molti modi, no? Pensate alla differenza enorme con il ceco, no? Io sono stata a Praga e lì c'è un verbo andare, no? Il verbo andare noi diciamo io vado, sì, ma come sei andato? Ci sono delle lingue nordiche che sono precise: se tu sei andato in bicicletta devi usare un verbo, se sei andato in motocicletta un altro, se sei andato in macchina un altro, se sei andato in aereo o in nave altri verbi. Quindi non puoi dire semplicemente sono andato in quel posto, devi usare il verbo preciso che delinea il tuo mezzo di trasporto. Questo è l'estremo opposto. L'ebraico invece si sita un po' come l'italiano, appunto nel verbo andare: io sono andato, però non stai dicendo come ci sei andato, a piedi, in macchina, in aereo. E quindi c'è sempre questo spazio per l'interpretazione. Poi per quanto riguarda il secondo aspetto, Teshuvah Shuv è un argomento bellissimo nella Sacra Scrittura. Credo che l'abbia capito benissimo San Luca quando al centro del suo Vangelo mette appunto il ritorno a casa, no? L'ebraismo ha moltissimo il tema dell'Adamo che ritorna nel giardino, l'Adamo. Dove sei, l'Adamo che deve tornare alla sua patria, alla sua casa, che è appunto il giardino di Eden, e noi abbiamo questa figura sicuramente del figlio che deve tornare alla casa del padre, e la conversione è quella, no? In fondo lì è la casa dove sei stimato, dove c'hai l'anello, c'hai la dignità di persona, dove c'hai la festa, dove c'è i fratelli, e se sei fuori da lì sei fuori, insomma, cioè, devi tornarci per star bene. Quindi il significato della conversione è essenziale proprio quello, no? Prima che abbandonare i peccati, che fare una vita moralmente più, no, è proprio questa idea di stare nella casa del padre, questo è proprio bello. E anche spero di averlo sottolineato, no? Oggi quello che viene delineato in questi salmi un po' tragici, un po' cupi, no? Di un presente storico un po' difficile, è la presenza e la vicinanza di Dio. Cioè, se io sono nella sua casa, come spesso i salmi di pellegrinaggio, i canti di Sion delineano, in fondo poi tutto il resto va bene, affronto le varie difficoltà, affronto le traversie della vita, ma basta che io sia in comunione con Dio, sia nella sua casa, sia vicino a Lui, no? E questo appunto è il frutto della conversione, insomma, del ritorno a casa. Bene, arrivederci, alla prossima.